una forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie ad Alberto Giovannetti per la parte tecnica, Luciana Fantini in regia. Il sommario del programma di oggi: parleremo del premio della Fondazione Ratzinger dalle 17, radio cronaca diretta su questa rete del premio, dei vari momenti del premio. Ascolteremo anche quanto dirà padre Federico Lombardi, che è il regista di questo premio. Poi parleremo di Terra Santa, di Medio Oriente in particolare. Lo faremo con il nuovo Atlante biblico della Terra Santa. Ne parleremo con uno degli autori e poi cercheremo di capire sul piano più geopolitico e sociale quello che sta succedendo in Medio Oriente, anche oltre la guerra in corso, anche se attualmente siamo in un momento di tregua tra Israele ed Hamas. Andremo in Libano, in Siria, ma anche parleremo di Cisgiordania. E poi la seconda parte sarà dedicata alla COP28 che si apre il 1° dicembre a Dubai. Questo è il mondo alla radio di oggi. E allora un saluto e lo ringrazio a Luca Caruso, portavoce della Fondazione Ratzinger. Caruso, buon pomeriggio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buonasera Luca, grazie a voi per l'invito e bentrovati ai nostri ascoltatori.
Luca, cos'è la Fondazione Ratzinger e qual è la sua funzione?
La Fondazione Ratzinger nasce durante il pontificato di Papa Benedetto, è stata istituita da lui stesso per rispondere a quella richiesta che gli proveniva da ex allievi, studiosi del suo pensiero, ammiratori della sua opera, per continuare, con poco si trasmettere, questo grande lascito che aveva realizzato come teologo, come studioso. E quindi lui nel 2010 ha donato alla Chiesa i proventi editoriali del Gesù di Nazareth e del libro Intervista a Luce del Mondo, e ha costituito la Fondazione Ratzinger per sostenere lo studio della teologia. Questo avviene tutt'oggi attraverso borse di studio, convegni, pubblicazioni e poi il momento forse più conosciuto, che è quello del premio Ratzinger, che celebreremo proprio oggi pomeriggio, in cui viene premiata l'eccellenza della ricerca teologica e da alcuni anni anche le arti cristianamente ispirate.
Luca Caruso, una delle funzioni della Fondazione Ratzinger, presieduta da padre Federico Lombardi, è quella di riflettere sull'attualità dei messaggi di Benedetto XVI in dialogo con diversi studiosi di diverse università.
Certamente, questa è un po' la missione della Fondazione, ma è anche un'iniziativa che ha avuto inizio proprio ieri all'Università Gregoriana, mediante un dialogo tra diverse generazioni di pensatori e di studiosi, a partire dai grandi discorsi di Papa Benedetto, pensiamo a quello alle Nazioni Unite, alla Westminster Hall, confrontandosi su quelli, studiosi di diverse generazioni cercano di comprendere quale sia stata l'idea di Papa Benedetto, come poi continui un po' a essere riflettuta oggi nel cammino della Chiesa e della società, appunto, come dicevi, in dialogo con la filosofia, il pensiero politico e economico attuali. Con padre Lombardi ieri sera, a conclusione di questo primo incontro che si è svolto alla Gregoriana e che avrà poi una sua continuazione negli Stati Uniti la prossima primavera, ha ricordato quanto gli diceva Papa Benedetto, che la sua riflessione e quei suoi discorsi non potevano risolvere i problemi del mondo, né tantomeno quelli della Chiesa, però ecco, miravano a suggerire un metodo che è quello dello studio serio, della riflessione su questi temi. E permettimi di aggiungere anche quello della preghiera, nella consapevolezza, ecco, che l'ultima parola della storia è quella di Dio.
Si ripropone, e concludiamo questo collegamento, Luca Caruso, quella che è stata un po' la chiave per interpretare la verità di Papa Benedetto XVI, e cioè il rapporto tra ragione e fede, tra ragione e cuore.
Sì, certamente, un po' come leggiamo all'inizio dell'enciclica Fides et Ratio, la fede e la ragione sono le due ali con le quali la mente umana si innalza alla contemplazione di Dio. La fede è l'abbandono fiducioso a quella che l'uomo sente essere la volontà del Signore sulla sua vita, e la verità è questo cammino di ricerca del volto di Dio che Papa Benedetto ha compiuto durante tutta la sua esistenza attraverso lo studio. Ricordiamo che un grandissimo teologo, la sua opera Omnia, che è in corso di pubblicazione tuttora, è sterminata, e attraverso questo dialogo continuo e ininterrotto con Dio, che poi è la preghiera. E quello che è stato il desiderio di tutta la sua vita, quello sia di cercare il volto di Dio e di condividere con tutti i fratelli quello che lui man mano andava scoprendo sempre più a fondo.
Grazie a Luca Caruso, che ritroveremo con padre Federico Lombardi e i premiati nella Sala Regia del Palazzo Apostolico in diretta su questa rete a partire dalle 17. Grazie e buon lavoro alla Fondazione.
Grazie Luca, buon lavoro a voi.
Grazie. Grazie alla Fondazione Vaticana Ratzinger Benedetto XVI. Ed ora spostiamoci in Medio Oriente, perché saluto Giacomo Perego, docente di Nuovo Testamento presso lo Studio Teologico Internazionale del PIME, associato all'Università Urbaniana di Roma. Professor Perego, grazie per essere anche a lei sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
Noi stiamo parlando di una nuova opera della San Paolo, a cui lei, con altri nomi importanti, avete collaborato per realizzare questo nuovo Atlante biblico della Terra Santa. Quindi si unisce quella che è la parola della Bibbia con la geografia del territorio. Che cosa emerge? Non è la prima volta, professor Perego, che lei ed anche altri studiosi lavorate a un Atlante biblico. Qual è la novità di questa edizione?
La novità di questa edizione è proprio quella di mettere a disposizione di tutti i lettori le risorse che sono emerse dagli studi degli ultimi anni, per cui tutto il testo è nuovo e aiuta a collocare la parola di Dio nel contesto della storia, della geografia, dell'archeologia, proprio perché la parola è una parola incarnata, e più si scava negli studi, nello spirito, nell'archeologia, più emergono tante sfumature che svelano la ricchezza e la potenza di questa parola di vita.
Professor Perego, questo credo sia il punto centrale. Dai vostri studi, soprattutto dall'archeologia, che testimonianze storiche nuove sono venute fuori per la vita di Gesù?
Ma certamente ripercorrendo un po' tutti i luoghi della Terra Santa, la parte più dedicata all'archeologia di questo Atlante si sofferma su alcune campagne di scavi, ad esempio gli scavi avvenuti attorno al Getsemani. Nel 2020 sono state ritrovate nella zona del Getsemani dei bagni rituali, oppure nelle zone attorno a Bethsaida, la patria d'origine di Pietro. Nel 2022 anche lì è emersa una chiesa bizantina con un pavimento musivo, dove emerge l'importanza della figura di Pietro in questi mosaici, quindi si denota che già nei primi secoli fosse un luogo di culto, di memoria liturgica legata alla figura di Pietro. O pensiamo anche solo a Ippos nella Decapoli, anche qui nel 2022 sono emersi dagli scavi dei battisteri, dei luoghi che fanno sì che questa località fosse una località centrale per quanto riguarda la liturgia battesimale. Qui ho fatto solo tre esempi citati all'interno di questo atlante per mostrare come l'archeologia aiuta a dare rilievo ad alcuni luoghi, mostrando come alcuni eventi citati nel Nuovo Testamento sono poi diventati centrali nella memoria della Chiesa cristiana dell'antichità.
Quindi, professor Perego, si può dire che l'archeologia conferma quanto citato dal Nuovo e Vecchio Testamento?
Guardi, questo tipo di approccio un pochino strumentale dell'archeologia è oggi superato, cioè non abbiamo bisogno di documenti archeologici che confermino quanto è scritto all'interno degli studi biblici, ma certamente è bello avere questa sinfonia di voci che aiuta a dare carne alla parola di Dio. Cioè, le pietre non sono fondamentali per la nostra fede, però ci aiutano a tenere presente come il Verbo che si è fatto carne effettivamente ha abitato la nostra storia, la nostra geografia, trasformandola in storia di salvezza e in geografia di salvezza.
Professor Perego, una delle caratteristiche di questo atlante biblico della Terra Santa di cui stiamo parlando, della San Paolo, edito dalla San Paolo, è anche l'interdisciplinarità di studi.
Esatto, proprio questa lettura da più punti di vista, per cui la Bibbia che viene percorsa da Genesi ad Apocalisse per favorire il lettore, no? Che può in questo modo avere anche una sorta di introduzione alla parola di Dio, è sempre accostata attraverso la storia biblica, la geografia della salvezza che vi fa da sfondo e quelli che sono i reperti archeologici più significativi che aiutano a collocare la storia biblica proprio in un contesto concreto. Faccio un esempio giusto per renderci conto un po' di tutto questo. Ad esempio, nella parte dedicata al re Davide ci si sofferma su questo frammento della stele di Tel Dan ritrovata nel 1993, dove è proprio menzionata la casa di Davide. Ecco, prima di questo ritrovamento molti studiosi si chiedevano se la figura di Davide fosse una figura teologicamente costruita o realmente esistita. Ecco, è bastato questo frammento per dire che no, abbiamo a che fare con una figura realmente esistita, su cui poi chiaramente è stata fatta una riflessione teologica significativa, forte, facendone un po' il simbolo del popolo di Dio, del popolo di Dio riunito dalle 12 tribù raccolte attorno a lui. Però è una figura storica esistita, la casa di Davide è menzionata in un frammento extrabiblico.
Professor Perego, a chiudere, andiamo verso il Natale, inizia e siamo ormai in periodo di avvento. Che cosa ci dice l'atlante biblico a cui lei ha contribuito con il suo studio insieme ad altri per questo particolare aspetto della storia cristiana, la nascita di Gesù?
Allora, su questo si possono chiaramente dire tante cose. Certamente richiama un po' le fonti storiche extrabibliche che attestano l'esistenza storica di Gesù. Oggi nessuno studioso serio mette più in discussione, però è sempre bene richiamarle, quindi le fonti romane di Plinio, Tacito, Svetonio o quelle della tradizione più legata all'ebraismo come Giuseppe Flavio, Mara Bar Serapion. Però anche dietro questo c'è tutti gli approfondimenti legati ai luoghi che ancora oggi noi visitiamo durante un pellegrinaggio in Terra Santa. Si pensi per esempio alla Basilica della Natività, all'area dei Pastori, cioè alcuni luoghi che diventano significativi fin dai primi secoli della storia della Chiesa cristiana, e poi l'approfondimento biblico che ha delle sfumature, delle diramazioni nella tradizione apocrifa. Pensiamo a tutta la vicenda legata all'infanzia di Gesù, che è entrata poi anche nella nostra geografia. Pensiamo ai genitori di Maria, Gioacchino ed Anna, oppure ad alcuni episodi stessi della vita di Gesù e di Maria che ci vengono narrati da un testo apocrifo come il Protovangelo di Giacomo. Ecco, l'Atlante ha proprio questa visione multidisciplinare che riesce a collocare gli eventi chiave della tradizione biblica antico e neotestamentaria non solo nel dialogo tra i testi, ma proprio anche nel dialogo con tutte queste fonti.
Grazie al professor Giacomo Perego, docente di Nuovo Testamento presso lo Studio Teologico Internazionale del PIME presso l'Università Urbaniana. Grazie a lei, buon cammino di avvento.
Grazie a voi, buona continuazione.
Noi chiudiamo questo collegamento, ma restiamo in Terra Santa, o meglio allarghiamo tra poco il nostro sguardo al Medio Oriente. Andrea Veduto, portavoce di Pro Terra Santa, in collegamento con la Radio Vaticana. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Abbiamo detto di allargare lo sguardo, abbiamo parlato della Terra Santa attraverso questo nuovo Atlante biblico. Andiamo purtroppo a parlare di un'altra Terra Santa, o meglio di un Medio Oriente che non conosce ancora la pace. E allora, al di là di quella che è la situazione al momento tra Israele e Hamas, sono ore di tregua e di scambio di prigionieri e di detenuti tra le due parti, andiamo a vedere anche altre regioni che non conoscono la pace, cioè il Libano, la Siria, ma partiamo avveduto dalla Cisgiordania, perché è un'altra realtà chiave per la pace o non pace in quell'area.
Assolutamente sì, come ha giustamente detto, la tensione rimane altissima, stiamo seguendo con apprensione i fatti di questi giorni. Ieri sono stati uccisi dall'esercito israeliano due bambini a Jenin, e oggi l'attentato che ha sconvolto di nuovo Gerusalemme, che ha provocato la morte di una donna di 24 anni incinta e di un rabbino di 73 anni. La tensione rimane alta, evidentemente la Cisgiordania è un territorio che dobbiamo continuamente osservare, perché il rischio di un'escalation si fa ogni giorno sempre più reale, e ovviamente se non si arriva a una tregua che sia lunga e duratura, il rischio che la rabbia, la tensione, la frustrazione possa assolutamente crescere anche nei territori. Ricordiamo che dal 1 gennaio del 2022 sono stati 400 i palestinesi che sono morti negli scontri con i coloni israeliani. Questo è un dato da tenere assolutamente conto, perché non ha fatto altro che appunto far crescere la tensione, far crescere la rabbia, e siamo arrivati a un punto in cui davvero non sappiamo che cosa possa accadere. Quindi che la Cisgiordania possa diventare un ulteriore fronte di questa guerra è qualcosa che, se in questo momento non accade, potrebbe evidentemente accadere domani o dopodomani, insomma. Quindi assolutamente gli occhi puntati su quest'altra parte della Palestina, che non vive certamente dei giorni semplici.
Siria e Libano però non vivono altrettanti giorni felici, perché la Siria, oltre che essere ancora sotto embargo, ha e subisce dei bombardamenti spesso e volentieri, il Libano idem, anche se poi da entrambe le realtà partono delle provocazioni nei confronti di Israele. A tutto ciò si aggiunge una realtà sociale veramente drammatica, sia in Siria che in Libano.
Assolutamente sì, la Siria in questi giorni è colpita soprattutto negli aeroporti di Aleppo e di Damasco da parte di Israele, che accusa naturalmente il governo siriano di ricevere delle armi da parte dell'Iran per andare a alimentare, diciamo, la pressione da parte di Hezbollah, da parte di Hamas poi in Terra Santa, e questo naturalmente ha causato degli ulteriori scontri, degli ulteriori bombardamenti. In Siria, tra l'altro, la situazione è gravissima, l'elettricità pubblica arriva per 35-40 minuti al giorno, sono aumentate tra l'altro le proteste contro il regime di Assad, vediamo di nuovo la gente, come durante le primavere arabe nel marzo 2011, scendere in piazza per protestare contro il governo. Ancora peggio forse la situazione in Libano, che è continuamente teatro di scontri tra l'esercito israele e Hezbollah, che in questo momento sta continuando ad attaccare nonostante la tregua. Ecco, i bombardamenti sono all'ordine del giorno. In questa fase possiamo dire che il Libano, in particolare Hezbollah, sta premendo sugli alleati di Israele per evitare la carneficina di Gaza, almeno questo era l'atteggiamento, la strategia che hanno tenuto fino a qualche giorno fa, prima dell'inizio della tregua, come a dire agli Stati Uniti: fermate Israele, fermate la carneficina che sta accadendo a Gaza, perché altrimenti apriremo un nuovo fronte. E ricordiamo che Hezbollah è 10 volte più potente di Hamas, e impegnare Israele su un altro fronte aperto significherebbe inevitabilmente allargare ulteriormente il conflitto, con tutte le incognite che a questo aspetto sono collegate.
Ha veduto, mi sembra quindi che il ruolo del Libano in questa situazione sia decisamente importante. Ecco, questa situazione, diciamo, di mediazione del Libano può in qualche modo far migliorare anche la situazione interna al paese da un punto di vista, ad esempio, politico, cioè può ricompattare il governo, le varie forze che formano la politica libanese in questa missione di mediazione?
Ma è estremamente difficile che questo provochi delle conseguenze di questo tipo a livello interno. In questo momento il Libano sta spingendo per frenare Israele, ma ne sta subendo anche le conseguenze, perché nel raid dell'altro ieri è morto anche un figlio di un politico parlamentare libanese. Il Libano è continuamente diviso in queste tribù, ha una dimensione tribale molto molto forte, e pensare che questa sia un'occasione per ricompattare una classe politica, una leadership che negli ultimi anni ha fatto vedere tutta la sua difficoltà nel gestire la gravissima crisi economica in cui il Libano sta versando, è sicuramente improbabile. Il Libano vive oggi con il tasso di inflazione alimentare più alto al mondo, vive le stesse condizioni economiche della Siria, con l'unica differenza che in Libano non c'è una guerra come l'abbiamo intesa per anni nel contesto siriano. Quindi, diciamo, in questa fase sta soffrendo molto. È vero che il Libano è nelle condizioni di non poter entrare in guerra contro Israele, questo è evidente, perfino il discorso di Nasrallah di qualche settimana fa, in cui non ha detto sostanzialmente nulla, fa intravedere questo. In un'assenza, in un conflitto dove c'è un grande assente che è il diritto internazionale, fondamentalmente l'unico modo per far ragionare le persone, per arrivare a una mediazione, sono in questo momento le armi. E Hezbollah, per quanto possibile in quanto alleato dell'Iran e in quanto alleato di Hamas, le sta facendo vedere per arrivare a questi obiettivi.
Ha veduto, a chiudere, il ruolo della Russia e dell'Iran in quest'area, che non è da poco, mi sembra di capire.
Beh, assolutamente no, non sappiamo quanto siano stati coinvolti direttamente nelle prime fasi del conflitto. Certamente l'Iran aveva intenzione di risollevare la questione palestinese per un semplice motivo: per congelare quelli che erano gli accordi di Abramo tra Israele e Arabia Saudita, che in una delle clausole prevedevano tra l'altro l'installazione di deterrenti nucleari in chiave anti-iraniana in territorio saudita. E questo obiettivo in qualche modo l'hanno raggiunto, perché l'Arabia Saudita, tre giorni dopo l'attentato terroristico di Hamas, ha congelato effettivamente questi accordi. Quindi in questo momento sta guardando quello che sta accadendo, sta lasciando andare al macello anche un po' la popolazione palestinese che ha fomentato attraverso Hamas, e certamente anche per la Russia questo è un momento da un certo punto di vista ottimo, perché quello che sta accadendo in Terra Santa distrae l'attenzione e l'opinione pubblica da quello che sta accadendo in Ucraina, e permette in qualche modo un'uscita diplomatica di Putin, che è tornato a partecipare agli eventi pubblici, al G20, eccetera, eccetera, in una, come dire, consapevole che quanto sta accadendo ricompatta anche il blocco dell'Iran, della Russia, della Cina, eccetera, eccetera. Insomma, quindi diciamo, anche fonti diciamo, all'interno del Cremlino parlavano di un Putin fondamentalmente molto depresso negli ultimi mesi, che nelle ultime settimane invece ha ritrovato, come dire, una sua vitalità e determinazione.
Grazie ad Andrea Veduto, portavoce di Pro Terra Santa, per questa analisi, diciamo così, geopolitica. A presto, risentirci, grazie.
Grazie, buon lavoro e buona serata.
E a questo punto noi andiamo ad ascoltarci un brano musicale, perché poi andremo a Dubai per parlare della COP28, e cioè quella che è la transizione ecologica e ambientale. A tra poco.
Il mondo alla radio.
Ed ora andiamo a Dubai, bellissima località che certamente in questo momento ha anche un clima diverso dal nostro, ma prima di andare a Dubai idealmente andiamo ad ascoltarci la sigla che ci porta a Dubai. Un brano di Tony Esposito che ricalca un po' le atmosfere anche di quelle terre. Io ringrazio Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini di Erde Italia in studio qui a Roma, non a Dubai.
Non a Dubai purtroppo. Buongiorno, buon pomeriggio.
Buonasera per chi è a Dubai, perché sono tre ore in avanti.
Esatto.
Sono le 7:30 a Dubai, tra poco vanno a cena gli abitanti dell'Emirato. Bene, cerchiamo però di riprendere un po' la nostra riflessione, perché in queste ore si apre la 28ª conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite. E allora, che cos'è, Tiziana, questa COP28 di cui tutti parlano, ma sì, poi sono sigle che dicono poco al grande pubblico?
Certamente, spieghiamo di cosa si tratta. Si intende la conferenza delle parti, cioè delle nazioni che hanno firmato e ratificato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Quindi ogni anno, quindi, i delegati di 199 paesi, in questo caso sono 70.000 delegati, si incontrano in una location, in questo caso quest'anno appunto abbiamo detto è Dubai, quindi Emirati Arabi Uniti, e da oggi 30 novembre fino al 12 di dicembre tutti i rappresentanti di istituzioni scientifiche, finanziarie, economiche, industriali, grandissimi capi di Stato, associazioni ambientaliste, movimenti giovanili eccetera, faranno il punto della situazione sulla crisi climatica e dovrebbero cercare di trovare delle soluzioni che poi dovrebbero portare appunto ad aiutarci con questo clima,
ecco. E allora io ti farò tra poco un'altra domanda, però c'è una ultima ora di cronaca, perché chi produce il petrolio e chi lo mantiene sul mercato finanziario davanti a una COP28 dovrebbe magari cercare di capire che cosa fare. In realtà è notizia di oggi: l'OPEC, che coordina tutti i paesi produttori di petrolio, ha tagliato di 1 milione di barili al giorno la produzione. In particolare a questo l'Arabia Saudita ha fatto un ulteriore taglio di un altro 1 milione di barili al giorno. Quindi in generale i paesi produttori di petrolio hanno tagliato 1 milione di barili, l'Arabia Saudita 2 milioni, cioè 1 milione dell'OPEC più 1 milione proprio.
Che poi è il terzo produttore di petrolio, no?
L'OPEC comprende la Russia, l'Arabia Saudita, tutti i maggiori produttori di petrolio. Che cosa succede? Succede che con questi tagli il petrolio resta a livello finanziario con un prezzo che fa arricchire questi paesi. Quindi diciamo, le manovre economico-finanziarie sulle borse mondiali non accennano minimamente a cambiare, e quindi come si colloca davanti a questo la COP28, che invece chiede proprio un cambiamento radicale su questo? Giuliano.
In realtà è stata molto criticata l'assegnazione alla sede di Dubai, che è negli Emirati Arabi Uniti. Prima abbiamo parlato di Arabia Saudita, sono due paesi diversi, però ovviamente sono produttori di petrolio entrambi. E sia perché è produttore di petrolio, sia perché la BBC...
È l'Arabia Saudita che ha tagliato la
produzione. Volevo chiarire per gli ascoltatori, perché poi non è facile orientarsi bene. Dubai è negli Emirati Arabi Uniti, ospita questa cosa, però è stata criticata perché ovviamente è uno dei maggiori produttori di petrolio del mondo e il maggiore esportatore, esporta 2/3 di quello che produce.
E non accenna a cambiare
ovviamente
la situazione.
Anzi, la sua economia si basa su quello. Ora vedremo che cosa esce da questa COP, perché la critica è stata fatta. Io sono del parere che bisogna andare un po' come le Olimpiadi di Berlino degli anni 30. È vero che è un modo per farsi vedere, fare forse greenwashing, però è anche un modo per portare un argomento cruciale nel posto dove nascono, in uno dei posti dove nascono i problemi.
Sì, c'è polemica anche per il presidente, no, della COP28, che è il sultano Al Jaber, che dirige la Abu Dhabi National Oil Company, quindi un'azienda petrolifera statale degli Emirati Arabi.
La finanza
Uniti.
Si sta posizionando, mi sembra di capire in maniera molto chiara.
Lo scopriremo nei prossimi 12 giorni.
In 12 giorni.
I temi caldi.
È
Tiziana.
Un misto di speranza, come abbiamo detto, e di apprensione. I temi caldi sono moltissimi, sono stati appunto fissati dalla comunità scientifica, e dobbiamo avvicinarci a passi, diciamo, da gigante verso le soluzioni. Purtroppo, come dicevamo prima, gli interessi sono molteplici e bisognerà vedere se veramente questa COP, perché tante COP sono fallite negli anni, no? Vediamo se questa COP riesce a risolvere finalmente qualcosa, a dare delle soluzioni importanti. Bisogna
Giuliano,
tornare a casa con delle soluzioni concrete stavolta.
E invece un fallimento di questa COP cosa potrebbe...
Il fallimento potrebbe essere, per esempio, nella scorsa COP è stato definito un meccanismo, il loss and damage, cioè, la dico breve, la finanza climatica internazionale che rifonde i danni ai paesi che subiscono i danni maggiori del cambiamento climatico, che guarda caso sono quelli più poveri con le economie più disastrate. Quindi questo meccanismo è stato deciso, hanno tutti d'accordo per farlo, però poi non è stato messo a terra, non è stato definito nelle pratiche della finanza, quanto, chi, come, dove e quando. E quindi in questa COP è quasi obbligatorio che vengano definiti questi finanziamenti. C'è stato un paio di mesi fa l'Africa Climate Summit, cioè i premier di tutti i paesi africani che, fra i vari punti che hanno detto, hanno richiesto che venga definito questo meccanismo, perché loro hanno bisogno di denaro per essere resilienti, per cambiare dalle fonti fossili di energia a quelle rinnovabili, perché da soli non ce la fanno.
Siamo in collegamento da Roma con Pierluigi Sassi, che è il presidente di Air Day Italia. Pierluigi, grazie, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori.
Stiamo parlando naturalmente di COP28. Lei sarà a Dubai fra qualche giorno per proseguire, diciamo, queste discussioni e quanto stiamo cercando di approfondire noi qui in radio. Allora, prima domanda: a Dubai non ci saranno né il Papa, naturalmente per motivi di salute, ma non ci sarà il presidente Biden, non ci sarà Xi, il leader cinese, mancherà la Russia. Mancano tutti quei paesi che sicuramente hanno qualcosa o avrebbero qualcosa da dire in questo processo di transizione ecologica. Notizia, lo ricordavo prima, di poco fa, l'OPEC si sta naturalmente riposizionando, ha tagliato 1 milione di barili al giorno. Questo cosa significa? Significa che a livello finanziario il prezzo del petrolio rimane alto, e questo naturalmente è una garanzia interessante da un punto di vista economico per tutti quei paesi che producono e vendono il petrolio. Cioè, davanti a una COP28 la finanza continua e i paesi produttori continuano la loro politica di sempre. Quindi che cosa potrà succedere a Dubai?
Beh, intanto le premesse sono state altamente scioccanti, nel senso che il presidente della COP, che come sappiamo è anche l'amministratore delegato della società petrolifera degli Emirati Arabi che risiede ad Abu Dhabi, una delle più importanti società petrolifere al mondo, ha utilizzato, secondo un'inchiesta dei giornalisti indipendenti che poi hanno pubblicato sulla BBC, ha utilizzato i viaggi pre-COP per fare dei contratti di fornitura del petrolio e del gas. Quindi, insomma, siamo veramente arrivati ad un punto nel quale la conferenza per il clima, che è finalizzata all'abbattimento dell'utilizzo di queste risorse energetiche fossili, è diventata l'occasione migliore per le società petrolifere per fare affari. Quindi, e questo è assolutamente preoccupante, purtroppo non hanno potuto smentire, quindi c'è un fondo di verità in questa inchiesta indipendente, e quindi già il fatto che si operi all'interno di un paese che è tra i principali produttori e fornitori di petrolio al mondo, si è affidata la presidenza all'amministratore delegato di una petrol company, si utilizzano gli incontri della COP per fare affari sul petrolio, non sono certo premesse incoraggianti, diciamo, per sperare che questi gravi problemi possano essere risolti. D'altra parte, in 27 conferenze precedenti le emissioni non sono state tagliate finanziate neanche di una virgola, addirittura in 30 anni sono raddoppiate, quindi hanno oggettivamente una loro difficoltà questi consessi per portare il raggiungimento dei risultati.
Sassi, l'Italia, volevo chiedere, l'Italia come arriva, l'Europa, l'Italia come arrivano alla COP?
Beh, l'Italia è un paese che fa parte della comunità dell'Unione Europea e in quanto tale ha dovuto prima definire con l'Unione, con tutti gli altri paesi dell'Unione, una linea comune, perché è vero che ogni paese poi è chiamato a fare la propria parte sul proprio territorio, ma come politica, diciamo, di climatica a livello mondiale siamo un soggetto unico con la comunità europea. E quindi il fatto che si sia già arrivati ad un documento comune e che ci si presenti compatti con gli altri paesi dell'Unione non era affatto scontato ed è uno dei risultati che possiamo sicuramente vantare. Poi va detto che l'Europa è la prima della classe a livello mondiale, si è presa degli impegni già molto concreti di neutralità climatica al 2050.
Forse l'unica, mi sembra di capire, con anche ripercussioni economiche al proprio interno.
Anche gli Stati Uniti avrebbero preso questo impegno, non so poi con quanta affidabilità lo porteranno a termine. L'Europa sta facendo sul serio, sono già entrate in vigore tutta una serie di regole e di leggi che stanno imponendo ai paesi europei di fare dei passi da giganti.
Non senza polemiche interne tra i vari paesi, questo va detto però.
La transizione ecologica, soprattutto quella energetica, è estremamente dolorosa, non per niente si stenta ad raggiungere degli accordi e dei risultati. È sicuramente un passaggio focale, difficile, durissimo, ma che può essere foriero di tantissime nuove opportunità. Va cavalcata in questa prospettiva, in una prospettiva di sviluppo, come quando dopo la guerra si cerca di fare la ricostruzione è costosa, è dolorosa, è faticosa, ma è anche la più grande opportunità di crescita che la storia possa dare ad un paese. Quindi oggi siamo in questa situazione, invece di rimanere nel conservare lo status quo dovremmo capire le straordinarie opportunità di un mondo che cambia, che cambia dal punto di vista energetico, dal punto di vista tecnologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista dei modelli economici, che devono tornare a restituirci un equilibrato rapporto con la natura e con l'essere umano, perché poi gli scarti che noi produciamo non sono solo quelli delle discariche, ma sono quelli dei miliardi di poveri che sono vittime di questi cambiamenti climatici. Pensiamo che è la seconda causa di migrazione già oggi e si candida ad essere molto presto la prima, con centinaia di milioni che si muovono in maniera forzata, di persone che sono costrette a muoversi per la desertificazione dei propri territori.
Presidente Sassi, la mancata partecipazione del Papa per problemi di salute, andrà comunque il cardinale segretario di Stato Parolin, che cosa può cambiare a Dubai?
Beh, diciamo quella di Papa Francesco è l'unica voce che non difende un sistema economico all'interno di quei consessi ed è quindi una voce che ha un'importanza assoluta nel sollevare un problema oggettivo di coscienza, no? Io ho più volte sostenuto che Papa Francesco era purtroppo la malattia gli ha impedito di andarci, ma insomma il suo gesto di andare, di pubblicare la Laudate Deum ad 8 anni dall'enciclica Laudato Si e di recarsi per la prima volta nella storia ad una conferenza per il clima era sicuramente un gesto di grande coraggio e di grande abnegazione, perché in un contesto così negativo e così distorto come quello che abbiamo visto, insomma andarsi a giocare una partita così difficile non era certo un gesto scontato, un gesto molto coraggioso che avrebbe portato sicuramente almeno a 3 grandi risultati. Il primo, quello di portare un gesto di verità all'interno di quel consesso drammaticamente falsificato dalle mistificazioni, dalle fake news, dalle visioni distorte della realtà. E quindi la verità detta da un Papa in un contesto come questo avrebbe sicuramente messo in imbarazzo tutti quelli che giocano la loro partita attraverso le mistificazioni. Poi avrebbe portato un tema di buonsenso, perché le scelte di buonsenso non sono facili, le scelte di buonsenso richiedono un enorme coraggio, quella del Papa sarebbe stato un atto di coraggio e avrebbe probabilmente contagiato anche il coraggio di tanti leader politici. E poi ci sarebbe stata una questione di amore, perché un gesto del genere fatto da un uomo di quell'età sta dedicando tutta la sua vita a restituirci un po' di amore per il creato, avrebbe sicuramente messo a nudo tanti egoismi che stanno governando queste diciamo, questi negoziati da 30 anni e che ci impediscono di portare, di raggiungere un risultato. Quindi una missione assolutamente prioritaria. Io spero che in qualche modo questo grande messaggio, questa grande segnale di speranza arrivi comunque a Dubai, perché ce n'è davvero bisogno.
Sì, per chiudere, Presidente Sassi, cosa farà a Dubai Air Day Italia?
Air Day Italia si batte da almeno 3 anni, in realtà da molti di più, ma insomma da quando 3 anni fa l'Italia è stata co-presidente della COP26 a Milano-Glasgow e ideò questa Youth for Climate, cioè questa COP giovani, nella quale finalmente si restituivano i negoziati per il clima ad un dialogo anche intergenerazionale, perché ai nostri figli che noi lasceremo un pianeta che rischia veramente di diventare invivibile, noi difendiamo la posizione dei giovani. Lo abbiamo fatto accanto a Papa Francesco, con il sostegno di Papa Francesco, portando lì tante organizzazioni e nominando un ambassador d'eccezione come Giovanni Alleri, che proprio a Glasgow ci dedicò un brano inedito, lanciandolo proprio da lì in prima mondiale, che si chiamava Our Future, il nostro futuro. Beh, oggi dopo 2 anni di malattia Giovanni Allevi torna sulla scena musicale con un nuovo brano inedito, e lo fa dedicando questo grande rientro proprio ai giovani. Quindi abbiamo saputo da qualche ora che sarà anche sul Teatro di Sanremo, portato da Amadeus, per il grande rientro proprio sulla scena musicale. Però noi riusciamo ad anticipare questo momento magico di Giovanni Allevi dedicando un nuovo brano che si chiamerà Tomorrow, che lui ha voluto creare proprio per questi ragazzi, e lo ha fatto in un contesto straordinario, durante la Youth for Climate, durante questa COP giovani che quest'anno è stata a Roma, dove l'Italia, insieme al Ministero dell'Ambiente, insieme a UNDP, ha illuminato il Colosseo con i colori di questi giovani, con i colori della Youth for Climate, e ha concesso questo teatro straordinario insieme al Parco Archeologico del Colosseo ad un maestro come Giovanni Allevi, che ha dedicato appunto questo inedito Tomorrow. Lo lanceremo da lì nel giorno, l'8 di dicembre, proprio nel giorno che la COP dedica ai giovani e all'educazione.
Presidente Sassi, a chiudere un flash: lei nella sua storia è sempre stato un po' critico verso queste grandi conferenze internazionali che poi producono molto poco.
Come dice il Vangelo, l'albero si vede dai frutti. Io sono il primo a battermi, come vedete, come un leone, perché queste conferenze portino dei risultati, però finché non li portano non possiamo che essere drammaticamente critici e dire a tutta la gente che dobbiamo rimboccarci le maniche, perché dall'alto difficilmente arriverà la soluzione.
Grazie al presidente di Air Day Italia, Pierluigi Sassi, buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Quindi rientriamo in studio.
Beh, in effetti Papa Francesco dice che dobbiamo avere fiducia, no? Dice: se abbiamo fiducia nella capacità dell'essere umano di trascendere i suoi piccoli interessi e di pensare in grande, non possiamo rinunciare a sognare che la COP28 porti ad un'accelerazione della transizione energetica. Lui dice questo. Altresì, invece, Greta Thunberg non ha detto niente, però sul suo profilo Twitter lei ha scritto un promemoria: le persone al potere non hanno bisogno di conferenze, trattati e accordi per iniziare a intraprendere una vera e propria azione a favore del clima. Quindi vediamo
l'ambiente. Pierluigi ci ha detto questa sua, diciamo, voglia di lottare, ma anche come queste assise internazionali poi siano fini a se stessi. Caro Giuliano,
io vorrei mettere un attimo,
dobbiamo chiudere. Prego.
Sì, in prospettiva questa cosa che si dice: Biden non va, Xi Jinping non va, cioè, la Russia non va, eccetera. Allora, in realtà non vanno i leader nelle sessioni inaugurali, che sono quelle di domani e dopodomani, quando c'è questa grande sessione plenaria dove 3 minuti per uno ci sarà Macron, ci sarà Scholz, ci sarà Riccardo, la von der Leyen, ci sarà Carlo III, re d'Inghilterra, del Regno Unito, ci saranno leader dell'India.
Per l'Italia che ci sarà?
Per l'Italia c'è un inviato speciale, anche gli Stati Uniti hanno scelto questa formula, cioè non mandano il presidente ma mandano un inviato speciale, che è il segretario di Stato, ex segretario di Stato Kerry. Per l'Italia si chiama Francesco Corvaro è stato nominato dal governo, è un tecnico, è un professore di fisica, è un esperto anche di fisica applicata all'industria, quindi è anche super partes, quindi è stato accettato anche dalle associazioni ambientaliste, diciamo, per ora, poi vedremo che lavoro fa. Io però volevo dire, ecco, a parte il fatto di andare lì e fare dichiarazioni inaugurali, che sono benvenute, ma non sono quello che conta, è il documento finale, e al documento finale Cina, India, Russia, tutti i grandi inquinatori e tutti i paesi che invece aspirano a che questi grandi paesi facciano qualcosa, ci sono, ci lavorano, e ognuno di loro porta le loro istanze nel bene e nel male.
Questo, quello che dice Giuliano Giulianini, Tiziana, chiudiamo, è interessante, perché non vanno i leader, ma Stati Uniti, Russia e Cina saranno presenti, saranno a Dubai, presenti, con saranno altre figure.
Queste conferenze sono molto presidiate, perché prendono delle decisioni, si spera, vincolanti. Se qualcuno firma per la Cina, firma per la Cina, anche per il suo presidente, sì. Se va o non va.
Va bene,
ministro. Grazie.
Grazie.
Grazie
a voi.
Buon lavoro alla COP28. Grazie. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Da Luca Collodi, grazie ad Alberto Giovannetti e Luciana Fantini in regia. Io do la linea tra poco all'informazione flash e do la linea anche a voi, amici ascoltatori. 335 12 43 722 per chi volesse poi commentare anche quanto abbiamo detto. Avremo modo nei prossimi giorni, quando entrerà nel vivo la COP28, di rilanciare anche le vostre idee sul tema ambientale, sul clima e sulla transizione ecologica. Grazie a Erde Italia, Tiziana Tuccillo e Giuliano Giuliani.
Buona serata.
Da Luca Collodi, buon ascolto di Radio Vaticana.
See you.